Buonasera a tutti. Oggi è giovedì 17 giugno alle ore 19:07 minuti. Si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. Do la parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano. Vannoni Elena Indellanna. Pandolfi Fabio.
Presente.
Rinaldi Luca,
Presente.
Cantore Lorenzo, Alessia Angelica, Guidi Federica, Toni Morena, bene. Botticelli Roberto.
Presente.
Berardi Gabriele. Berardi Gabriele.
Sì, presente.
Ok. Sebastiani Mirko. Mirko. Mirko, ci sei?
Non lo vediamo più.
Però nell'elenco c'è. Mirko, lo mettiamo assente, poi se rientra. Travaglini Silvana.
Presente.
Bianca Barbieri. Assente. Ok.
Dichiaro valida la seduta. Nomino scrutatori, consiglieri Alessi, Guidi e Travaglini. E una precisazione prima di iniziare con l'analisi dell'ordine del giorno. Abbiamo provato in settimana anche a verificare se vi fossero state nuove disposizioni per quanto riguarda lo svolgimento del Consiglio in presenza. Al momento non ci sono arrivate comunicazioni precise su questo tipo di adunanza. Infatti oggi è ancora convocato in questa maniera. Nel caso le cose dovessero andando migliorando, come pare, e si arriveranno nuove disposizioni, valuteremo anche l'ipotesi appunto di poterlo fare in presenza per facilitare a tutti, insomma, la partecipazione. E procediamo a questo punto all'analisi dei punti d'ordine del giorno. La proposta numero 43 è le comunicazioni del sindaco, a cui cedo la parola, il sindaco Zanchini.
Allora, Zanchini, per quanto riguarda la situazione Covid, il numero dei casi continua, diciamo, a decrescere e a fronte di oltre 21.000 tamponi effettuati nell'ultima settimana, sono 320 nuovi casi, quindi un circa 1,5% dei soggetti casi positivi. E questo porta ovviamente a un numero inferiore di ricoverati, in totale circa 27 pazienti, e di cui 3 in terapia intensiva. Per quello che riguarda Nuova Feltria, un nuovo caso è stato registrato nell'ultima settimana, e per quello che riguarda le somministrazioni dei vaccini, queste continuano ad andare molto bene perché c'è una percentuale di somministrazione di oltre il 93% di quelle che sono le dosi disponibili. Per quello che riguarda la sede vaccinale, continuerà ad essere la sede vaccinale per l'Alta Valmarecchia, la CRA, e quindi significa che l'auspicato trasferimento dei nostri anziani in quella sede verrà procrastinato probabilmente al 1° di gennaio. Ho parlato proprio oggi con l'azienda, e questo è dovuto al fatto che non è stato possibile reperire altre sedi vaccinali idonee sul nostro territorio. Si era pensato, se vi ricordate, in un primo momento di utilizzare la struttura attualmente occupata dai nostri ospiti anziani di Talamello, però il parcheggio non la rende funzionale, quindi la commissione, diciamo, non ha dato il benestare. Abbiamo cercato di trovare altre sedi opportune vaccinali qui a Nova Feltrea, ma questo non è stato possibile e quindi si è deciso di mantenere attualmente la nostra CRA come sede vaccinale. E se le vaccinazioni continueranno ad andare come stanno andando, quindi con un buon ritmo, hanno cominciato anche i medici, veramente hanno iniziato anche prima, però anche i medici di medicina generale, e il numero delle vaccinazioni tenderà a scendere, può essere che la CRA venga liberata anche prima della fine dell'anno, però diciamo che l'autorizzazione è stata procrastinata tutto il 31/12/2021. È stato chiuso invece l'ambulatorio dei tamponi qui a Nova Feltrea perché risultavano nelle ultime settimane 5-6 tamponi al giorno, è un numero che non permetteva quindi diciamo di continuare a utilizzare questo sito proprio in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, per cui in accordo con l'azienda, in caso di richieste di tamponi sarà l'unità dell'ASL che verrà a casa dei cittadini a fare direttamente il tampone. L'ultima comunicazione relativa al contributo che al contributo per il progetto che abbiamo presentato sul presidio di ricerca, la lettera ci è stata inviata ieri da parte della dottoressa Ghiazzi del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, come sapete riguarda il progetto Val Farmarecchia, ci è stato concesso quindi un contributo totale di 799.480 euro, di cui 399.740 sull'annualità 2021 e 399.740 sull'annualità 2022. Io ho finito con le comunicazioni.
Sono delle domande, degli interventi? Parola al capogruppo Berardi.
Grazie Presidente. No, volevo chiedere al Sindaco, visto su quest'ultimo progetto che a questo punto è definitivo, è stato quindi finanziato, quali saranno i passi successivi, cioè se ci saranno delle delibere da fare ovviamente?
Sì, immagino sì, che adesso una volta avuta la certezza del finanziamento provvederemo e procederemo diciamo con la fase più progettuale, per cui andiamo avanti, insomma, quelle che sono i passi da fare. Sappiamo che un piano viene destinato a co-working vi dico io, aspetto che ce l'ho qua, ce l'ho, e uno viene invece utilizzato come e un piano invece viene utilizzato come, aspettate, volevo essere più preciso, sostengo prima una proposta progettuale, sì, comunque esatto, uno viene utilizzato come un piano, come incubatore di imprese, spazio co-working, e l'altro invece come vero e proprio presidio di ricerca interuniversitario dedicato alla natraceutica. Adesso le tempistiche diciamo sul progetto eccetera non le so di preciso, è arrivata proprio ieri questa comunicazione, adesso ci confronteremo con l'ufficio tecnico. Comunque la metà del finanziamento cade su questa annualità e quindi provvederemo immediatamente insomma ad appaltare, insomma a fare il progetto e poi appaltare i lavori.
Sì, perché l'ultima volta che qui se ne è parlato in consiglio, mi sembra che sia stato l'ultimo consiglio, ancora si parlava di una scheda progetto presentata, quindi eravamo fermi a quella, a quella fase.
Sì, e adesso invece andiamo avanti e presenteremo insomma un progetto vero e proprio, insomma, in accordo con il nostro ufficio tecnico.
Ok.
Ci sono osservazioni?
Gente, sono Mirko Sebastiani, sono riuscito a ricollegarmi, quindi adesso ci sono.
Benissimo, grazie. Così lo mettiamo agli atti con il segretario Masi. Se non ci sono altre osservazioni, il Consiglio prende atto e procediamo all'analisi della proposta numero 44, al punto 2. Prevede l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 12 maggio 2021. Nuovamente la parola al segretario Masi per la lettura.
Comunicazioni del sindaco. Piano delle attività estrattive PAE adozione rinvio. Acquisizione gratuita area da adibire a parcheggio in località Secchiana e monetizzazione area verde pubblico in conformità alle disposizioni dell'articolo 36 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale 55 dell'11/8/2007. Approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, previa revoca proprio atto C numero 15/9/2018. Approvazione del regolamento comunale per il funzionamento del servizio di nido d'infanzia, previa revoca regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 38 del 29/9/2005. Conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto.
Se ci sono interventi, altrimenti procediamo alla votazione semplice della proposta. Procediamo alla votazione, farò il classico elenco. Zanchini?
Presente.
No, favorevole nel caso.
Scusa, favorevole, sì, scusa.
Benissimo, e Vannoni?
Vole.
Pandolfi? Pandolfi? Il microfono è spento. Bene, Rinaldi?
Favorevole.
Cantori, favorevole. Alessi?
Vole.
Guidi?
Favorevole.
Toni?
Favorevole.
Botticelli?
Vole.
Berardi?
Favorevole.
Sebastiani?
Favorevole.
Travaglini?
Favorevole.
Il Consiglio approva. Procediamo al proposto numero 41, al punto 3. Contiene l'interpellanza risposta orale presentata dal gruppo consigliare Direzione Futura Nuova Feltria in merito a possibile esternalizzazione del servizio mensa comunale. Come di consueto darò la parola alla minoranza per leggere l'interpellanza, poi risponderà l'assessore Rinaldi e poi la minoranza si dichiarerà soddisfatta o meno. Cedo la parola appunto alla consigliere di minoranza.
Travaglini. Allora, i sottoscritti Gabriele Berardi, Bianca Barbieri, Silvana Travaglini e Mirko Sebastiani, appartenenti al gruppo consigliare Direzione Futuro Nuova Feltria. Premesso che, come riferito dall'assessore Rinaldi durante la seduta del Consiglio Comunale del 17/04/2021, è intenzione di codesta amministrazione portare modifiche organiche del personale a tempo indeterminato con una nuova assunzione istruttore tecnico e che in seguito al congedo lavorativo di 2 unità di personale al servizio mensa valuta l'esternalizzazione di tale prestazione entro il prossimo mese di settembre. Considerato che l'esternalizzazione viene proposta come rimedio alle ristrettezze di bilancio e che nulla è stato riferito rispetto alla scarsità di risorse economiche, non tenendo conto nell'esprimersi dell'importanza e delicatezza di tale attività vista l'erogazione di pasti a studenti e di anziani. Considerato che la Giunta Comunale non ha fornito risposte in ordine all'assegnazione della fornitura dei pasti e dalla loro qualità ed infine in ordine al riempiego del dipendente che attualmente svolge le mansioni di cuoco. Chiedono al sindaco di ripensare la propria decisione di esternalizzare un servizio fondamentale per la comunità, di conoscere le capacità assunzionali e l'eventuale piano assunzioni e cessazioni per il periodo indicato 2021-2023, come verrà realizzata la somministrazione dei pasti presso le scuole e attuali fruitori, come sarà reimpiegato il cuoco attuale e se si è tenuto conto della futura necessità di somministrazione pasti agli ospiti della nuova CRA.
Allora, la parola alla maggioranza, all'assessore Rinaldi per la risposta e mettiamo agli atti col segretario Masi la presenza del consigliere Barbieri, che ho visto entrare in conferenza, che saluto.
No, mi sono liberata adesso.
Premetto che non ho mai detto che l'eventuale esternalizzazione della mensa fosse un rimedio alle ristrettezze di bilancio, ma che sarebbe stata un'opzione da valutare per dare un miglior servizio, garantendone la continuità, viste le problematiche vissute nell'anno 2020. Nel 2020, per la gestione dei servizi essenziali di mensa e del nido, abbiamo utilizzato tutta la capacità di lavoro flessibile che il nostro comune aveva a disposizione. Già quest'anno, con la copertura dei primi mesi, sia per il nido che per la mensa, abbiamo utilizzato gran parte della capacità di lavoro flessibile. Se si ammala un cuoco o una maestra, potremmo correre il rischio di non poterlo sostituire. E come si potrebbe garantire il servizio? La mensa e il servizio di sporzionamento pasti si è sempre avvalsa della collaborazione di lavoratori socialmente utili, cosa che a causa della pandemia in corso e di previsioni normative sempre più stringenti non sarà possibile sostenere. L'eventuale esternalizzazione, ripeto eventuale, in quanto ancora non ne abbiamo solo parlato a grandi linee, non è da vedere come una scelta negativa. Nell'esternalizzazione si può scegliere il tipo di servizio, la qualità delle derrate e soprattutto rimarrebbe come oggi il controllo sia da parte della nutrizionista che da parte della commissione dei genitori. Inoltre, esternalizzare non vuol dire perdere la localizzazione della mensa, in quanto sicuramente sarà nostra premura valorizzare l'attuale struttura e quindi nulla cambierebbe nei tempi di consegna dei pasti preparati. Per quanto riguarda l'unico cuoco rimasto in servizio, potrà scegliere, con tutte le tutele sindacali del caso, se lavorare per la società affidataria o rimanere in comune con altra mansione. Per la casa di riposo ci sarà sempre la possibilità di usufruire della nostra mensa, prevedendo anche una maggiore possibilità di fornitura dei pasti nell'ottica di un aumento di posti letto. Per la nostra economia locale, chi vi dice che non potrebbe essere anche una possibilità di aumento delle forniture di pasti anche considerando l'ospedale o altre strutture del circondario? Comunque, ho sottolineato sopra e ancora una volta da valutare e soprattutto da definire nei suoi dettagli. Non mancherò, come mia abitudine, mettervi al corrente in maniera anticipata delle scelte che si valuteranno. Per ora il fabbisogno del personale è quello che vi ho già illustrato in sede di bilancio, di previsione, e che prevede per quest'anno l'assunzione di 3 istruttori di polizia municipale, un istruttore amministrativo per l'ufficio anagrafe, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dell'educatrice dell'asilo nido e l'assunzione a tempo determinato e parziale di un istruttore tecnico per l'ufficio tecnico, sfruttando quanto stabilito dalla legge in materia sull'ecobonus 110%. Per i prossimi anni il fabbisogno prevede la mera sostituzione del personale che andrà in pensione. Il piano può comunque essere rivisto secondo le nuove necessità che si andranno a creare nel tempo.
Travaglini?
La parola.
Perfetto.
Allora, in effetti, come diceva l'assessore Rinaldi, ma anche sul fatto delle ristrettezze economiche, noi l'abbiamo sottolineato, però in realtà da quello che era stato spiegato, in effetti ancora non avevamo ben capito, perché come ha sottolineato l'assessore, è una cosa che si è detta, ma ancora non sapremo, da quel che ho compreso, mi sembra, come andrà a finire, insomma, questa veduta di una possibile esternalizzazione. L'interrogazione è stata fatta proprio per cercare di comprendere più a fondo questa decisione, anche perché una mensa, a parte che, insomma, mi sembra inutile specificarlo di quanto sia fondamentale all'interno di una comunità come la nostra, e almeno per diciamo che per quanto invece riguarda le idee di dire, giustamente, tra virgolette, perché comunque le cose prima di farle ci si fa delle domande, cioè esternalizzare non è sempre negativo, ecco, su questo avrei da dire, perché innanzitutto se pensiamo, ultimamente sinceramente tutto viene riportato al pubblico, no? Basta guardare le autostrade, le strade e via dicendo. Quindi mi sembra un po' fare il contrario del cammino che si sta effettuando anche a livello più grande. Poi qual è il problema? Il problema è che quando tu parli di esternalizzare, naturalmente ci si riferisce a un privato. Il privato, a differenza di una mensa strettamente comunale, comunque quando investe ci deve guadagnare, mentre una mensa comunale è chiaro che è un servizio per i propri cittadini, non dico che ci debba perdere, ma comunque basta che faccia la pari. E quindi diciamo che forse anche dalle precedenti scelte, non so, io vi faccio un esempio di quanto alle volte esternalizzare, di quanto spesso esternalizzare possa essere più che altro negativo. Non so, vi faccio l'esempio dei pasti dell'ospedale, no? Dal momento che si sono chiuse le cucine all'interno del nostro presidio, ci sono i pasti che arrivano da Rimini, vanno riscaldati e la qualità sinceramente è cambiata in maniera evidente, quindi questo è già un grosso problema. Poi ad esempio secondo me il privato svilisce un po' la funzione sociale che ha una mensa, perché voi saprete bene che la nostra mensa comunale ha anche attuato servizi sociali per quanto riguarda le famiglie bisognose o comunque le persone sole, dando un prezzo per quanto riguarda il pasto fruito accessibile veramente. Quindi ecco, anche questa è un'altra domanda che mi faccio. E un'altra cosa, quindi scusate, secondo me la parte principale su cui bisognerebbe un attimo interrogarsi è sulla qualità del pasto, dei pasti che poi si vanno a fruire. Poi un'altra cosa che mi viene in mente da quello che ha appena asserito l'assessore, allora io mi dico, no, ma se... facciamo le assunzioni di tre vigili, di un assistente tecnico e di un istruttore tecnico, tempo parziale a tempo determinato e via dicendo, cioè non ho capito perché investiamo le nostre risorse economiche con queste decisioni e lasciamo da parte invece un servizio così importante come quello che è la mensa comunale, anche perché vi ricordo che mi sembra che nello stesso consiglio comunale si era affrontato anche il problema, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, mi sembra dell'assessore Vanoni, della possibilità di esternalizzare anche l'asilo nido. E allora la domanda che io faccio, io credo che una giunta ha sia i propri motivi per prendere certe decisioni. Però ecco, quello che mi chiedo è se questa dinamica venga considerato che voi l'avete proposta per due servizi così fondamentali, sia un vostro modus operandi, ecco, diciamo una scelta proprio vostra, politica o comunque della vostra amministrazione, perché insomma secondo me va molto contro a quelli che sono gli interessi della comunità. Invece, ecco, per quanto riguarda, volevo anche chiedere questo, per quanto riguarda invece la possibile fruizione dei pasti alla RSA, ecco, se, come vi chiedevo appunto nell'interrogazione, se avete pensato a questa possibilità, insomma, e poi di come portarla avanti. Perché è vero che l'assessore dice che forse potrebbe essere addirittura una spinta per fare meglio il servizio, che ci sarà un buon controllo e via dicendo, però diciamocelo, quando in qualche maniera si privatizza, come ho detto prima, non è che è una soluzione migliore di quella che c'è. Poi dopo ci possono essere tutti i motivi. Però ecco, io per quanto riguarda la risposta dell'assessore Rinaldi, sinceramente non mi ritengo soddisfatta.
Una precisazione, non possiamo aprire un dibattito chiaramente sull'interpellante. Eventualmente, se questi discussi in un altro giorno potrà tranquillamente parlare e dialogare. E chiedo gentilmente di chiudere i microfoni a chi non parla, perché non riesco a capire bene la seduta. Ok, mi sentite? Procediamo a questo punto all'analisi della proposta 40, che prevede l'approvazione della convenzione tra il Comune di Nuova Feltria e l'ACER di Rimini per l'affidamento e concessione delle funzioni pubbliche di cui la legge regionale 24 del 2001 di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica. Illustra la proposta l'assessore Vannoni.
Sì, come diceva il Presidente del Consiglio, questa sera sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale dei Consiglieri questa convenzione tra il Comune di Nuova Feltria e l'ACE di Rimini per appunto la gestione del patrimonio residenziale pubblico e soprattutto di quel patrimonio che è proprietà del Comune di Nuova Feltria e che sono, in poche parole, si concretizza in quegli 13 alloggi che trovate come allegato alla proposta di delibera. Perché voi sapete, qui apro una parentesi, però è giusto insomma ricordare anche così a tutti di che cosa consta il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Noi abbiamo una percentuale di alloggi che invece sono di proprietà delle RAP Marche, che dovevano transitare nel momento del passaggio di regione e che invece sono rimasti come diciamo alcune altre diciamo, proprietà, altri elementi del demanio che non sono transitati. E sono rimasti un po' lì nel limbo e in questi anni abbiamo provato ecco, a rientrare nella proprietà, ma bisogna dire che le Marche hanno inserito una clausoletta a posteriori con un'efficacia retroattiva all'interno delle loro leggi che regolano diciamo, i rapporti, per cui in questo momento la questione alloggi di ERAP Marche appunto non di nostra proprietà, ma di proprietà delle RAP Marche, che però sono sul nostro territorio, non solo sul nostro, perché stiamo parlando comunque di in totale di una cinquantina di alloggi in tutta l'Alta Valmarecchia. Questi alloggi appunto sono in questo momento gestiti da loro e noi sappiamo, insomma, non ne abbiamo contezza, mentre per esempio con ACER c'è la presentazione di un bilancio annuale preventivo e consuntivo, dalle Marche non abbiamo appunto contezza. Poi chiaramente io ho diciamo così intessuto una serie di relazioni